Oggi la seconda domenica di Pasqua, l'ottava di Pasqua, e perciò abbiamo il Vangelo, che abbiamo già sentito alla Messa, da secondo Giovanni, dal capitolo 20, i versetti da 19 a 31. È lo stesso passo del Vangelo che sentiremo ancora la domenica di Pentecoste. L'abbiamo già letto durante la Messa, quindi non lo rileggo adesso. Riporta l'esperienza vissuta dagli Apostoli in due momenti, distanti 8 giorni uno dall'altro. Il primo momento era la sera di quel giorno, il primo della settimana, quindi la sera del giorno dopo il sabato, quando al mattino le donne, alla sera gli apostoli, i discepoli. È sempre lo stesso giorno, però essendo sera di quel giorno potrebbe già essere visto come l'inizio del giorno seguente, che si usava così, almeno per il sabato e il giorno dopo, per la vigilia del sabato e il sabato. La sera di quel giorno, quindi potete immaginarvi anche un po' di buio che comincia a esserci. Il primo della settimana, e resterà che lo chiamiamo ancora il primo giorno della settimana, che adesso noi lo chiamiamo domenica, giorno del Signore, ma non l'abbiamo inventato noi questo nome, ma già nell'Apocalisse compare questo nome, il giorno del Signore. Dominica dies in latino, quindi domenica, che vuol dire del Signore. Mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei, quindi è un luogo dove regna la paura, quindi il buio esterno, al buio esterno corrisponde un po' di buio interno anche. Sono in preda della paura, tengono le porte chiuse, temono che arrivino le guardie a far qualcosa, a arrestarli magari, perché erano i discepoli di quello che è stato crocifisso. Venne Gesù, stette in mezzo, e disse loro, venne, come ha fatto, le porte erano chiuse per timore, venne senza che debbano aprirle, come ha fatto a venire. Nessuno può rispondere a questa domanda. Stette. Vuol dire non ha camminato dalla porta fino ad arrivare in mezzo, ma stette. Eccolo lì, è già lì, in piedi. Stare vuol dire stare in piedi. Stette in mezzo. È interessante questo, cioè importante. In mezzo. Finora Gesù con i discepoli dov'era? Qual era il suo posto? Davanti. Vi ricordate quando Pietro si era messo lui davanti? Gesù ha dovuto dirgli va dietro, è quello il tuo posto, davanti al mio posto viene... tenta di venire solo Satana. Perciò gli ha detto: va dietro a me, Satana. Stavolta Gesù stette in mezzo, non più davanti. E questo sarà un aiuto per i discepoli, per capire che Gesù è in mezzo a loro, anche se non lo vedono. Come aveva detto, dove due o tre sono riuniti nel mio nome, là io sono in mezzo a loro. Quindi c'è un modo nuovo di essere presente. Gesù valorizza l'unità dei discepoli. La valorizza nel senso che l'adopera per la sua presenza. E disse loro: pace a voi. Erano impauriti. La parola pace cosa dice? La parola pace è sempre una bella parola. Detta da Gesù, quindi in ebraico o aramaico, sarebbe da dirla così, shalom. E cos'è? Noi adoperiamo questa parola come saluto, o come augurio, o come, come si può dire? Sì, come una parola comune anche. Ma qui il termine pace in ebraico, aramaico, dice qualcosa di molto ricco e profondo. A te do quello che ho io. Hai comunione con me. Quello che è mio è anche tuo. Pace a voi. Quello che è mio è vostro. Come primo impatto, Gesù si limita a questa parola, a questo dono, dare le sue ricchezze, e accompagna queste parole col far vedere le mani e il fianco. Nel Vangelo di Luca ci sarebbe invece le mani e i piedi, qui le mani e il fianco. Quindi la ferita dei chiodi sulle mani e la ferita della lancia sul fianco. Fa vedere queste ferite. Ci sono ancora. Quindi il corpo di Gesù risorto porta e porterà sempre i segni della sua passione, che non sono una vergogna, ma sono la sua gloria. Si fa riconoscere da questi. E allora ci viene da pensare che ancora oggi il corpo di Cristo, che è la Chiesa, porta e porterà sempre i segni della persecuzione. Non c'è periodo della storia in cui la Chiesa non sia stata priva di questa sofferenza, occasione di dargli testimonianza. Quindi non vergogna, ma possibilità di dar testimonianza della verità della propria fede e del proprio amore. Detto questo, mostrò loro le mani e il fianco, e i discepoli gioirono al vedere il Signore. La gioia è la prima reazione, che non è tutto. San Luca dice addirittura: per la grande gioia non credevano. Quindi quella gioia era impedimento alla vera fede. perché la gioia è un sentimento, qualcosa che si sente. La fede va oltre, è più profonda. E quindi la gioia, come quella di chi si fa entusiasta di qualcosa, gli impedisce di donare la vita. O perlomeno non glielo impedisce, ma glielo rende più difficile. Perché pensa che bisogna sempre essere frufru, essere nell'allegria, nella contentezza. Comunque non è un male, anzi, gioirono al vedere il Signore, gioiamo anche noi, però Gesù non si ferma lì. Disse loro di nuovo, pace a voi. Come dire, questa parola adesso la prima volta non l'avete neanche ascoltata. Ve la ripeto, pace a voi. Cosa significa? Quel che ho io diventa vostro. Che cosa ho io? La missione che ho ricevuto dal Padre. Come il Padre ha mandato me, anche io mando voi. Ecco la traduzione della parola pace. Vi do il compito che ho ricevuto io, la missione, il modo, la motivazione per cui il Padre mi ha mandato e il modo con cui mi ha mandato, come il Padre, o poiché il Padre ha mandato me, così mando voi. Avete da quest'attimo la mia missione nel mondo. Mando dove? Il figlio dove è stato mandato? Nel mondo. E allora manderà nel mondo anche i discepoli Gesù. Il mondo che è il luogo dove comanda il peccato e l'autore del peccato che è Satana. Lì Gesù è stato mandato, lì Gesù manda i discepoli come agnelli in mezzo a lupi, aveva detto qualche mese prima. E adesso la terza volta che Gesù apre la bocca non più con parole, ma al posto di dire pace a voi, soffiò. Quindi vuol proprio non solo parlare all'intelligenza dei discepoli, ma soffiò. Quindi a tutta la loro vita, come dire, il mio respiro lo do a voi, la mia vita ve la comunico. Soffiò. E disse loro, anche questo gesto, che non è parola, ma va compreso. E forse rischiano di non capire. E allora Gesù spiega, ricevete lo Spirito Santo, il soffio di Dio. E allora questo vi riporta alla prima pagina della Bibbia, dove cosa è successo? Quando Dio ha plasmato l'uomo non si è accontentato, ma ha soffiato in lui lo Spirito. Quindi ha messo dentro la vita di Dio già fin dall'inizio, che poi è stata rovinata dal peccato. Gesù, ecco, che soffia, ripete o riprende o continua quel primo soffio di Dio. Diciamo, piuttosto continua quel soffio. Soffio. Ecco che cosa significa quel soffio. Ricevete. Quando arriva dentro di loro quel soffio, diventa, è Spirito Santo. santo, cioè la vita divina, la vita di Dio, cioè l'amore del Padre, l'amore che il Padre dà al Figlio e che il Figlio, che è amore, restituisce al Padre con la sua obbedienza. Ricevete lo Spirito Santo. E una conseguenza di questo, la più importante che Gesù vede e che vuole che non sfugga, qual è? Se c'è la vita di Dio, ci sono tutte le possibilità che Dio ha. E che possibilità ha Dio? Quelle che aveva fatto vedere attraverso Gesù. Quando Gesù ha incontrato il paralitico, cosa ha fatto? Lui che è Dio. Ti sono perdonati i peccati, perché quel paralitico ha cercato Gesù. Ha visto Gesù come la possibilità, l'unica possibilità che aveva di vivere è Gesù. Per questo ha voluto arrivare subito, senza aspettare, alla sera, quando se ne andavano tutti, ha voluto aspettare subito a essere calato giù. Ti sono perdonati i peccati. Ecco, la cosa più importante che Gesù, con la sua vita, realizza, vuol realizzare nel mondo, è questa. E allora, ai discepoli che sono lì, come conseguenza della presenza dello stesso Spirito che è in lui, ecco, a tutti, a coloro a cui perdonerete i peccati, saranno perdonati. Quindi si vede che è una cosa importante se Gesù risorto da agli apostoli questa missione, significa che è importante, che è quella che realizza lo scopo di tutta la sua vita, della sua morte e della sua risurrezione, il perdono dei peccati. L'avevo già detto nel cenacolo, quando ha dato il calice per la remissione, versato il mio sangue, versato per la remissione dei peccati. Quindi non è una novità questa parola agli orecchi dei discepoli. Sanno anche loro che il perdono dei peccati è necessario. Già Giovanni Battista aveva anticipato: è l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Non è un optional per la vita dell'uomo il perdono dei peccati. Se Gesù stesso per questo è salito sulla croce, e se il Padre per questo lo ha risuscitato. A coloro a cui perdonerete i peccati, come faranno i discepoli? Niente paura, ora hanno lo Spirito Santo, ricevete lo Spirito Santo, quindi hanno la luce, hanno criterio, il criterio di Dio per perdonare i peccati. Hanno lo stesso sguardo che ha avuto Gesù per quel paralitico o per la donna che li hanno portato sul piazzale del Tempio, l'adultera. Hanno lo Spirito Santo, lo Spirito, il soffio di Gesù, quindi sono in grado di riconoscere. Che cosa? riconoscere chi vuole essere vicino a Gesù, chi riconosce in Gesù la fonte della propria vita, come quel paralitico. A questi i peccati sono perdonati, perché se hanno Gesù nel cuore come scopo e fonte della propria vita, il peccato non esiste. E gli si può dire: il tuo peccato è perdonato. A coloro a cui non perdonerete, non saranno perdonati. Quando è che non perdoneranno? Quando non vedono il desiderio di vivere con Gesù e per Gesù. Allora il perdono non c'è. Non vogliono vivere con Gesù, vogliono il perdono come un tagliando o come qualcosa che per farsi vedere magari anche da Dio, ma se non c'è l'accoglienza di Gesù come colui che mi dà la vita, non voglio vivere la vita che mi viene da Gesù, il perdono non esiste, non sei nel cuore del Padre senza Gesù. È Gesù il figlio unigenito, non sei nel cuore di Dio se non hai Gesù. Tommaso, ecco la continuazione, uno dei dodici, che ha anche un soprannome, Didimo, che significa gemello. Gemello di chi? Non sappiamo. Forse è morto il suo gemello? Oppure un'altra volta che viene detto, pare che abbiano inteso, qualcuno suppone, non so se ha ragione o ha torto, che voglia dire gemello di Gesù, perché anche lui ha detto andiamo a morire con lui. Allora si è fatto vedere come molto, molto vicino a Gesù. Sono supposizioni, quindi potete dimenticarle. E anche il suo soprannome, non so se è importante, comunque probabilmente è anche importante, non sappiamo il perché. Non era con loro quando venne Gesù. Questo è interessante, che Gesù può apparire lo stesso ai suoi e fare con loro delle cose importantissime per tutti e dodici, anche se ne manca uno. E anche se quell'uno ha la testa dura. No, il cuore duro. Gesù ha dato il suo mandato ai dieci anche per lui, anche per Tommaso, anche se mancava. E Tommaso, quando torna, ha un dono grande che non sa di avere, perché lo hanno ricevuto i dieci anche per lui. È quello che può avvenire in una comunità come la Chiesa, che organizza un concilio, decide delle cose e se ne manca uno, quello non può dire ma io non c'ero, quindi non vale. No, la Chiesa ha deciso, ha fatto con il Signore, vale anche per te, anche se non c'eri. Non era con loro quando venne Gesù. San Luca ci dà un piccolo particolare, che quando è arrivato Gesù ha chiesto del pesce e ne avevano una porzione. Probabilmente quella prevista per Tommaso, che non è arrivato, l'ha mangiato Gesù. Sarà vero? Non è importante perché non lo dicono. Non lo dicono gli apostoli, allora Lì dicevano gli altri discepoli, abbiamo visto il Signore. La prima cosa che, l'unica cosa che avevano da dire dopo, i giorni seguenti. Ma egli, se non vedo nelle mani il segno dei chiodi, se non metto il dito nel segno dei chiodi e non metto la mano nel suo fianco, perché la mano nel fianco? Perché la ferita della lancia era larga, che ci poteva passare una mano. Io non credo. Cosa vuol dire io non credo? Vuol dire non credo che Gesù è risorto. E quindi anche non credo a quello che mi dite che avete adesso la grazia e la possibilità di perdonare i peccati, che avete lo stesso mandato di Gesù. Non credo. Dire non credo è una parola che dice tanto, una parola, quindi non è solo non credo con la testa, ma non sono pronto a dare la mia vita al Signore. 8 giorni dopo, oppure l'ottavo giorno, 8 giorni, come si fa a fare questo numero? Si conta il giorno di partenza e il giorno d'arrivo, quindi le 2 domeniche più i 6 giorni, quindi fa 8. L'ottavo giorno, e questo otto giorni, questo numero è rimasto importante per i cristiani che hanno costruito per fare il battisteri degli ottagoni, un edificio con 8 lati, proprio per significare questo numero e questa, come dire, nuova apparizione, o meglio presenza di Gesù. E il numero 8, che numero è? È il numero dei cristiani, mentre il numero degli ebrei era il numero 7. Il numero 7 è il numero del tempo. Il tempo è scandito coi 7 giorni. L'ottavo giorno è il giorno che viene dopo il tempo, quindi l'eternità. La vita che noi riceviamo col battesimo è già la vita eterna, perché è la vita di Dio. Entriamo nella vita di Dio, quindi nell'eternità. Per questo l'ottavo giorno è il giorno dopo il tempo, il giorno che stiamo vivendo. I discepoli erano di nuovo in casa e stavolta c'era con loro anche Tommaso. Erano di nuovo in casa, quindi che significa? Non che stavano sempre lì, vuol dire che uscivano chissà dove andavano, perché qui siamo sempre a Gerusalemme. Erano di nuovo in casa, forse era l'ultimo giorno delle feste, che poi partivano per la Galilea. Comunque eccoli qua di nuovo, è lo stesso giorno dopo il sabato, vuol dire che cominciano a voler stare insieme il giorno in cui hanno visto, incontrato Gesù risorto, che lo chiamano, sarà chiamato poi da subito giorno del Signore. gli dicevano: abbiamo visto il Signore, la loro esperienza. Ma egli disse loro, eccolo, quindi è rimasto una settimana intera col suo orgoglio. Chi siete voi per me? Io. Se io non vedo nelle sue mani, eccetera, se io non metto il mio dito, la mia mano, io non credo. Così aveva detto. Quindi, 8 giorni dopo, è lì ancora con questa sua durezza di cuore. Venne Gesù, a porte chiuse, stette in mezzo, si ripete uguale tale quale la prima, il primo giorno della settimana. Gesù ripete gli stessi gesti con la stessa sequenza. Vuol dire è quasi una liturgia che non cambia tutte le volte, ma venne, porte chiuse, stette in mezzo e disse: pace a voi, come l'altra volta. È già una liturgia, diciamo, quasi completa. Poi disse a Tommaso: come mai Gesù viene attratto da Tommaso? Quasi vedesse solo lui? Beh, lo sapete, il pastore che ha 100 pecore, ne perde una, corre da quella, corre da Tommaso. Quasi gli altri si sentono dimenticati. Ma come, Gesù, a noi non dici niente che siamo qui? Si rivolge a Tommaso. È lui che tira l'attenzione, come quando in chiesa c'è qualcuno di quelli che vengono così per farsi vedere o che non hanno nessuna, sono quelli che in qualche modo influiscono di più su tutto l'ambiente, perché portano dentro il loro orgoglio, per non dire superbia, il loro vuoto, che deve essere riempito. E Gesù sa cosa c'è nel cuore di Tommaso. E allora Gesù ha misericordia. Vieni qui, metti il tuo dito qui, guarda le mie mani, tendi la tua mano. Adopera le stesse parole che Tommaso aveva usato, con, come se Gesù avesse sentito tutto. Adopera le sue parole per invitarlo, ma aggiunge: e non essere incredulo, ma credente. Qual era l'incredulità di Tommaso? Non aveva creduto alla parola dei 10. Questa è la sua incredulità. È come Gesù gli dicesse: credi ai tuoi fratelli, fidati di loro, cambia il tuo modo di essere, di pensare, non solo, ma il tuo amore, adoperalo. Quel non essere incredulo vuol dire attento ai tuoi fratelli. Sono miei fratelli, quindi tuoi, e quindi puoi prendere sul serio il loro atteggiamento, la loro gioia e la loro parola. Non essere incredulo. Questa era l'incredulità di Tommaso. Perché anche lui era presente agli insegnamenti di Gesù e aveva creduto. Era presente nell'orto degli ulivi, aveva saputo, forse visto Gesù in croce, quindi aveva creduto. Ma qui Gesù, quando gli dice non essere incredulo, vuol dire non hai dato importanza a quello che ti hanno detto i tuoi fratelli, i miei fratelli. Non essere incredulo, ma credente. Uno è credente quando prende sul serio gli altri. Non gli altri, quelli del mondo, quelli che non credono, ma gli altri che credono. E quindi quando gli dice di essere credente, è come gli dicesse anche, guarda che quello che io ho fatto e ho detto 8 giorni prima ai discepoli vale anche per te, anche se tu non c'eri. Gli rispose Tommaso, mio Signore e mio Dio. Qui Tommaso è crollato. Il suo orgoglio, la sua superbia, la sua durezza spariscono immediatamente e viene fuori dal suo cuore queste espressioni, mio Signore. Non l'aveva mai detto nessuno finora. Tu sei il mio Dio. E sono espressioni che dimostrano che è arrivata proprio dentro di lui come un dono grande che non sa neanche lui come la vera fede. Mio Signore e mio Dio. Noi lo immaginiamo in ginocchio, ma San Giovanni non lo dice, solo gli rispose, mio Signore e mio Dio. Comincia una vita nuova, dove per lui Gesù è tutto, è importante, non solo importante, ma è l'unico. Gesù gli disse, perché mi hai veduto, tu hai creduto. Quindi Gesù riconosce che questa è fede di Tommaso, hai creduto. Perché mi hai veduto, perché io ho avuto questa misericordia di farti vedere, di farmi vedere a te. E aggiunge, beati quelli che non hanno visto e hanno creduto. E sono la maggioranza, anzi, adesso diciamo, ci siamo anche noi tra questi, quelli che non hanno veduto. Eppure sono arrivati a credere, hanno preso sul serio le parole degli apostoli. Sono capaci di darmi la vita anche se non mi hanno visto. Mi ubbidiscono anche se non mi hanno toccato. Beati. La parola beati l'abbiamo sentita tante volte, c'è in tutta la Bibbia, salmi usata Gesù all'inizio, beati. Quindi sono anche quelli che non hanno visto e hanno creduto, sono anche poveri in spirito, miti, puri di cuore, operatori di pace. Tutto quello che viene detto dei beati può essere detto di questi. Beati quelli che non hanno visto e hanno creduto. E beato, come vi ho detto nell'omelia, sapete cosa significa? Essere già nel cuore di Dio. Essere quindi nell'eternità del suo amore, nella pienezza. Poi c'è una prima conclusione del Vangelo. Poi è stato aggiunto l'ultimo capitolo, ma qui sembra proprio una prima conclusione. Gesù in presenza dei discepoli fece molti altri segni che non sono stati scritti. questi sono stati scritti perché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio. Ecco, quindi quando leggiamo il Vangelo sappiamo per che motivo ci dicono queste cose gli evangelisti. Perché crediate. Quindi via l'orgoglio, via la superbia, via la durezza di cuore. Crediate che Gesù è il Cristo, Lui il vostro Signore, il vostro Dio, come Tommaso. E perché credendo abbiate la vita nel suo nome. Credendo ricevete quel soffio che aveva rivolto o indirizzato ai 10. Abbiate la vita nel suo nome. Quindi Gesù e il nome di Gesù è presente sempre nel cuore e nella mente e nella vita dei cristiani, dei discepoli, perché credendo abbiate la vita nel suo nome. Così finisce il Vangelo, nel suo nome. Dopo sarà aggiunto il capitolo 21, che è anche importante, se dei discepoli hanno pensato bene di completare con quel mi ami tu rivolto a Pietro e le altre parole che riguardano l'amore di Gesù per il discepolo che amava, che deve essere quello che ha scritto il Vangelo, perché finisce dicendo noi sappiamo che la sua testimonianza è vera. Sia lodato Gesù Cristo.